Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Spericolato Atelier, il primo lungometraggio di Agostino Biavati. Nel mondo dell'arte nulla è come sembra. Almeno potrebbe essere questo il filo conduttore di questo primo lungometraggio del regista bolognese Agostino Biavati. Si tratta di un film complesso, denso di riferimenti cinematografici, ma concentrato soprattutto sulle particolari modalità di comunicazione e di relazione che esistono tra i personaggi di questo film. Il regista attinge al noir per costruire una storia che è densa di mistero, ma poi non utilizza i meccanismi tipici di questo genere di narrazione, quindi non crea la suspense. Sceglie invece di lavorare sulle inquadrature, sulla fotografia del paesaggio, su rilassanti immagini della Maremma toscana, lasciando allo spettatore la possibilità di ricostruire e interpretare una trama che non è svelata nei suoi moventi e nei suoi dettagli. È girato tra Bologna e il parco dell'Uccellina, appunto nella Maremma toscana. E accanto agli attori protagonisti, Lucia Mazzotta, Filippo Pagotto e Leonardo Mantovani, c'è proprio la natura toscana, possibilmente ripresa al tramonto con un calice di vino per godersi questo paesaggio insieme alle musiche del film, che sono di Roberto Passutti. Nell'intervista che segue abbiamo incontrato il regista Agostino Biavati insieme a Filippo Pagotto, che è l'attore protagonista, e con loro c'era Carlo Strada, che è stato l'aiuto regista, e l'obiettivo è di offrire un assaggio di questa piccola ma ambiziosa produzione indipendente.
La prima bolognese di Spericolato Atelier, il primo lungometraggio di Agostino Biavati, che è qui con noi, e ci facciamo raccontare un po' la genesi di questo progetto, che nasce fine 99, primi 2000, da un racconto, da una sceneggiatura proprio pensata per andare su grande schermo, e ci ha messo qualche anno. Come mai questa lunga genesi?
Vorrei aggiungere prima che questo è il terzo film, diciamo, il primo lungo, ma il terzo film di una serie di corti precedentemente e racconti che poi ha dato luogo al libretto Spericolato Atelier. Spericolato Atelier è appunto anche il titolo di questo film. Ho iniziato un po' a pensarlo nel 2000. Diciamo che all'inizio, appunto, come diceva Roberto Chiesi prima, avevo chiamato l'apicultrice e avevo pensato più a un personaggio femminile tipo Aperegina che voleva un po' sfuggire al suo destino, ed era molto incentrato su di lei all'inizio. Poi, per varie ragioni che sarebbe lungo spiegare, ho pensato invece di farne un luogo di solitudine e misteri, dove tutti e tre personaggi, compreso il quarto dello zio scomparso e il quinto, che è un po' il paesaggio, vivono in questa solitudine che poi si intreccia a emozioni paesaggistiche, interagisce anche un pochino col paesaggio. Perché ci ho messo tanto? Perché non lo faccio di professione, perché scrivevo in vacanza, intanto continuavo ad andare in Toscana, dalla sceneggiatura è nato il racconto e poi ancora la sceneggiatura, insomma, alla fine siamo arrivati al 2014, anno in cui ho finito di montarlo, mentre le riprese sono state fatte nel 2012.
Ecco, è un film che è molto ben confezionato dal punto di vista della fotografia, delle ambientazioni. Il paesaggio, hai detto, il quinto personaggio è un paesaggio molto bello della Maremma toscana, che fa, diciamo, da contrappunto a una storia di relazione complessa, che immagino proprio che la ricerca sia quella sulla relazione tra i personaggi. Adesso, prima di entrare più nella storia, io parlerei col protagonista di questo film, che è Filippo Pagotto, il personaggio complesso, soprattutto per chi poi si è affacciato al cinema, no? Come te, che dopo l'esperienza teatrale.
Sì, un personaggio complesso, è un personaggio che, come diceva prima Agostino, anche lui molto solitario, solo, non riesce a comunicare con gli altri. Nell'interpretazione che ho cercato di dare non c'è mai uno sguardo diretto, le frasi sono sempre interrotte, c'è sempre un'esitazione, cerca contatto ma non riesce a trovarlo, ha molto contatto con le cose, con i divani, con adesso mi viene da ridere a dirlo, però è proprio così, perché quando lo facevamo anche nella prima scena del funerale ha un sassolino in mano, è molto fisico nel momento in cui non riesce a esserlo con le altre persone, lo è con l'ambiente che lo circonda nello stretto, diciamo così, irrequieto continuamente, calmo con la voce ma fisicamente irrequieto e mai diretto, come dicevo prima, sempre non riuscire mai a essere fluido, spontaneo, trattenuto, sempre un po' così, quindi un personaggio difficile, c'è molto di mio ma c'è anche molto di Agostino, e diciamo che il personaggio è venuto fuori così, unito queste due personalità, la sua che forse è anche la personalità del personaggio che lui si era immaginato ma che è anche un po' lui, e poi la mia che inevitabilmente come attore viene fuori.
Intanto che lo interpretavi, andando avanti per set, no? Per quadri come si fa nel cinema, ti era chiara l'idea di che cosa sarebbe uscito, oppure...
Io vengo dal teatro e il teatro vive del momento, ha una sua temporalità che non viene interrotta, forse sì in alcune drammaturgie ma appositamente, però tutto si compie in uno spazio di tempo ben definito, si inizia e si finisce, ha un percorso, un'evoluzione, una parabola, mentre invece la realizzazione di un film, mi sono accorto, perché questa è la mia prima esperienza di un lungometraggio, in realtà è il budget che decide quando si gira, che cosa si gira, se si gira all'inizio, alla fine, e quindi mi sono ritrovato molte volte sul set a non capire dove mi trovavo in quel momento, perché magari il secondo giorno avevamo girato la fine, il terzo giorno avevamo girato l'inizio, poi passavamo da metà, tornavamo indietro, quindi sì, questa è stata la cosa veramente più difficile, tenere sempre presente il personaggio e una sua evoluzione, sebbene questa evoluzione sia completamente distrutta, capovolta, è stato molto formativo, direi.
Ecco, da un punto di vista invece produttivo, e lo chiediamo a Carlo Strata, che è stato aiuto regista ma anche qualche parte nel film, come far quadrare i bilanci, far quadrare questa troupe e questi attori, così, insomma, poi c'è anche un caso, no, di un attore bolognese che era conteso nello stesso periodo, come l'avete gestito?
Allora, intanto per la quadratura dei bilanci ci siamo affidati a una delle direttrici di produzioni più in gamba che ci sta in città, che è Elisa De Logu, che non è stasera qua con noi perché sta girando a Roma, e io mi sono sì occupato di fare incastrare tutta la troupe, gli attori, e coordinare sia le riprese qua a Bologna sia il mese in Toscana. Come dice Filippo, a volte comanda il budget su quelle che sono gli incasti produttivi, quindi si è costretti a sottoporre gli attori che vorrebbero girare tutto in sequenza a sbalzi temporali magari all'interno della stessa giornata, perché noi abbiamo girato anche una scena dove tu eri all'inizio film e poi stavi 2 anni dopo in prigione, quindi abbiamo dovuto truccare Filippo, rimettergli un po' a posto la barba e poi riportarlo per l'inizio film perché giravamo la sera, quindi a volte si fanno queste cose. La cosa più complicata è stata lavorare con Leo Mantovani, che è questo fantastico attore bolognese che, buon per lui, era nello stesso mese lavorava con sul set La Grande Bellezza di Sorrentino. Sta di fatto che appunto Sorrentino col suo mega film costringeva la sua troupe, i suoi attori e i suoi figuranti a dilatare le proprie giornate, posticipando sempre o comunque allungando le scene della famosa festa, e quindi noi avevamo difficoltà sia a reperire telefonicamente Leo Mantovani per sapere quando sarebbe arrivato, e in più ci siamo trovati anche la sorpresona che quando è arrivato con 3 giorni di ritardo si era tagliato la barba per esigenze dell'altro set e abbiamo dovuto inventarci degli escamotage per mischiare le scene con barba e senza barba.
Ecco, torniamo al regista Agostino Biavati, che poi è anche produttore, anche sceneggiatore, è stato lui il soggetto suo. Questo tema dell'incomunicabilità o comunque della difficile relazione tra le persone, questo paesaggio, viaggio, il bicchiere di vino in mano, il lifestyle italiano, cioè, c'è un omaggio, cioè, da un lato un omaggio all'Italia e dall'altro il tema appunto della difficoltà di comunicazione che è abbastanza universale, quindi ho visto che avete predisposto una sottotitolazione in inglese, quindi anche per un pubblico non italiano, è un film che ha aspirazioni anche a uscire dai confini. Come ce lo portiamo?
Allora, tra l'altro questo non lo sanno neanche loro, io ho iniziato ad inviarlo un po' ai vari festival. Il problema è che i festival americani costano troppo, io non ho più soldi, costano più o meno 80 euro per l'iscrizione e 20 per le spese di spedizione, quindi costano più o meno sui 100 euro ognuno. Quindi posso mandarlo solo agli italiani oppure attraverso Film Italia, che ha dei suoi selezionatori, anzi non voglio dire una cosa inesatta, lo dà a dei selezionatori dei vari festival che però sono in Italia. Si può anche inviare gratis, il problema è che Film Italia ha soprattutto contatti con festival medio alti tipo la Berlinale, tipo Copenaghen, Rotterdam. Non mi vergogno a dire che a questi non siamo stati ammessi, ebbene sì. Quelli italiani qualche speranza ce l'ho, sia perché come budget ce la facciamo, sia perché insomma forse sono meno conosciuti, meno rinomati, e quindi può essere che il livello di ammissione sia un pochettino più basso.